Cito un titolo. La penitenza nelle chiese ortodosse, aspetti storici e sacramentali, con le edizioni deoniane di Bologna nel 2005. È un saggio che li ha nel 2006, sempre col centro editoriale deoniano, pubblicato L'amore non è solo una virtù, il fondamento ontologico dell'amore nell'ortodossia. Siamo dunque ad allargare l'orizzonte e, come ci diceva Giovanni Paolo II, a respirare con i due polmoni. Don Basilio Petrà conosce il greco a menadito, ha studiato a Tessalonica, quindi all'università, dove ha potuto incontrare i massimi esponenti dell'ortodossia greca, e perciò è sempre in dialogo e in comunione con la Chiesa ortodossa e con la Chiesa anche cattolica di rito bizantino e con tutti coloro che al Pontificio Istituto Orientale vengono da ogni parte del mondo per attingere la conoscenza di sé, prima di tutto, delle proprie tradizioni e delle proprie radici, per poi comunicarla anche a noi in una condivisione di un patrimonio stupendo di tutte le chiese. Don Basilio Petrà ci parlerà di Maria, donna amante in totale unione con Dio. Grazie di aver accettato, grazie di essere venuto, Don Basilio, grazie di ciò che hai preparato e ci dirai e che noi ascoltiamo con tanto veramente desiderio e attesa.
Dunque, grazie dell'invito, Ermanno, ma e devo dire subito che io, è vero, sì, sono molto coinvolto con l'Oriente a vario titolo, e pur essendo come formazione molto occidentale, perché sono cresciuto in Italia e ho fatto filosofia e teologia in Italia, eccetera. Tuttavia, e lo dico anche perché in effetti questa mia relazione stamani è abbastanza collocata nel solco occidentale, perché è appunto nella scia della Deus Caritas Est. E io mi sono attenuto abbastanza proprio a ciò che il Papa, in questa complessa e difficile enciclica, per certi aspetti, per altri è abbastanza lineare, e il Papa dice sull'eros, sull'amore, e come questo poi viene ad essere applicato nel rapporto a Maria. Io dirò alcune cose su Maria e sul rapporto tra Maria e l'eros, proprio partendo da quello che dice il Papa in questa enciclica. Diciamo subito, ecco, che nella sua prima enciclica il Papa Benedetto XVI ha voluto affrontare decisamente un'obiezione radicale fatta da Nietzsche contro il cristianesimo come forma di esistenza. Nietzsche infatti contesta che il cristianesimo sia una religione umanitaria, cioè capace di dare vita all'uomo. A suo parere, a parere di Nietzsche, il cristianesimo è ostile alla vita. Ci sono delle frasi, delle parole molto celebri di Nietzsche verso la fine dell'Anticristo, un suo scritto molto duro, e come dice il titolo anche è uno scritto contro il cristianesimo. Dice: io condanno il cristianesimo, levo contro la Chiesa cristiana la più tremenda di tutte le accuse che siano mai state sulla lingua di un accusatore. Essa è per me la massima di tutte le corruzioni immaginabili. Col suo ideale clorotico della santità va bevendo fino all'ultima goccia di sangue ogni amore, ogni speranza di vita. l'aldilà come volontà di negazione di ogni realtà, la croce come segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura che sia mai esistita contro salute, bellezza, costituzione ben riuscita, valentia, spirito, bontà dell'anima, contro la vita stessa. Sono parole molto forti, molto... Ebbene, in effetti il Papa in modo particolare vuole affrontare una di queste accuse, e cioè il fatto che secondo Nietzsche il cristianesimo avrebbe avvelenato l'eros. Dice Benedetto XVI, il cristianesimo secondo Friedrich Nietzsche avrebbe dato da bere del veleno all'eros, che pur non morendone ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Il rifiuto di questa accusa da parte di Benedetto XVI è netto, è veramente pieno, e non potrebbe essere diversamente, naturalmente. Il cristianesimo non è contro l'eros, perché l'eros fa parte del progetto creativo di Dio stesso. Dice il Papa, l'eros è come radicato nella natura stessa dell'uomo. La forza dell'eros si colloca alla radice dell'essere umano perché converge con la vocazione stessa dell'uomo all'amore, a diventare amore in tutto il suo essere, in modo simile a Dio, al Dio nel quale eros e agape coincidono. Una delle non moltissime citazioni di ambiente orientale che si trova, no, che si trovano in Deus Caritas Est, è appunto una citazione in Deus Caritas Est numero 9, Deus, in cui si cita lo pseudo Dionigi e si dice appunto che Dio ama, e questo amore di Dio può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è anche totalmente agape, e rinvia appunto allo scritto dello pseudo Dionigi sui nomi divini, dove Dio è nello stesso tempo chiamato Eros e Agape. È tuttavia vero, dunque, che pur essendo l'Eros nel contesto preciso del disegno creativo di Dio, il cristianesimo non si fa illusioni sull'uomo, sa che nel cuore dell'uomo c'è una potenza che può costruire e può distruggere, operare il bene o fare il male, sanare o ferire, far vivere o far morire. L'eros è una forza segnata dall'ambiguità. Di qui nasce l'esigenza di un cammino che esso deve percorrere per liberarsi dalle scorie e dalle pesantezze che ostacolano il suo autentico cammino amoroso, il suo carattere amoroso. Dice il Papa che è necessario quel processo delle purificazioni e delle maturazioni attraverso le quali l'eros diventa pienamente se stesso, diventa amore nel pieno significato. Quindi l'esercizio ascetico, le purificazioni e le maturazioni che hanno per oggetto l'eros non sono affatto rifiuto dell'eros e non sono neanche avvelenamento dell'eros, ma sono guarigione dell'eros, sono rettificazione e costante riportare l'eros è sul cammino di autenticità. L'eros trova la sua verità nella pienezza dell'amore, come dice il Papa, nell'amore nel suo pieno significato. Ma che cosa vuol dire amore nel suo pieno significato? Significa un amore che assurge alla definitività in un duplice senso. nel senso dell'esclusività, solo quest'unica persona, sono parole del Papa queste, e nel senso del per sempre. L'amore comprende la totalità dell'esistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del tempo. Non potrebbe essere diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo, l'amore mira all'eternità. Sì, amore è estasi, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo permanente dall'io chiuso in se stesso verso la liberazione del dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, dice il Signore Gesù. È una citazione dello stesso Pontefice. L'amore, giunto alla pienezza del suo significato, diventa cura dell'altro e per l'altro. È ancora il Papa che parla. Non cerca più se stesso, l'immersione e l'ebbrezza della felicità, cerca invece il bene dell'amato, diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca. Dunque l'eros, nel suo cammino di autenticità e di verità, diventa agape, diventa carità. Non c'è affatto contraddizione fra eros e agape. La carità è l'eros maturo, è l'eros giunto a maturazione, non è affatto la negazione, non è il contrasto dell'eros. Su questo punto mi fermo un pochino, perché è un punto chiave dell'enciclica. Anche se il Papa non cita esplicitamente un teologo protestante ben conosciuto che si chiamava Anders Nygren, tuttavia è evidente che ha presente la tesi fondamentale di Anders Nygren, che oppone eros e agape. L'eros come quello che nasce dal basso, dall'uomo, segnato dal bisogno, dal recinto dell'io, mentre l'agape viene dall'alto, ed è un amore totalmente gratuito, di donazione, è un amore divino. Nigre tende a costituire in qualche modo una sorta di parallelismo, come se non si incontrassero mai, tra eros e agape. Il Papa ritiene, e non è l'unico naturalmente, ma lui in modo formale ed esplicito e magistralmente significativo, afferma che la natura dell'eros ha la stessa forma e la stessa inclinazione originaria dell'agape. È una forza di comunione. Egli riconosce che già presso i greci l'eros è visto come forza divina, come comunione col divino, e che dunque nell'eros è incluso, sono parole del Papa, il sogno originario dell'uomo, che è l'unificazione con Dio, lo dice al numero 10. E questo l'eros ha una radicale connaturalità con l'agape. Ed è per questo anche che nel linguaggio del Papa si può porre una corrispondenza tra il matrimonio e il rapporto Dio-uomo. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa. Il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano, sono parole del Papa, e ancora queste sono sue parole. Questo stretto nesso tra eros e matrimonio nella Bibbia quasi non trova paralleli nella letteratura al di fuori di essa, proprio perché l'eros appunto ha questa configurazione iniziale, radicale, che è orientata all'agape, e l'agape non ne è affatto la negazione, ma il compimento più pieno. Qui il Papa non lo dice naturalmente, e in un certo senso l'enciclica in modo esplicito non consente di fare molti riferimenti, però bisogna dire che qui il Papa è abbastanza coerente con la posizione della tradizione orientale, perché la tradizione orientale, specialmente di lingua greca, non ha mai visto contraddizione fra Eros e Agape e non ha mai usato i due linguaggi in modo parallelo e non in contatto fra loro. L'Eros è sempre stato visto come una parola del tutto usabile per Dio, l'Eros nei confronti di Dio, l'Eros di Dio nei confronti dell'uomo. Lo pseudo Dionigi, quando dice che Eros e Agape possono essere usati indifferentemente, dice: usiamo Agape perché Eros può qualche volta suscitare qualche immagine un po' strana, però di per sé non c'è problema, sono ambedue termini che esprimono la stessa realtà in Dio. E dice una cosa che è del tutto costante in tutta la tradizione greca: l'eros è forza di unione, forza di comunione. Per questo la sua radice è inevitabilmente una radice che è del tutto compatibile con l'agape, proprio perché è forza di unione, è estasi, come dice giustamente il Papa. È l'uscire fuori da sé. Anzi, secondo alcuni teologi ortodossi contemporanei, in questo mondo decaduto, successivo al peccato, il segno che più rimane della vocazione originaria dell'uomo è l'eros, anche se poi viene ad essere costantemente un eros fallimentare nell'esistenza umana attuale, però è un segno, il segno della vocazione originaria dell'uomo alla comunione con Dio e con i fratelli, alla unione, alla costruzione di una realtà in cui la persona nella comunione potesse espandersi e realizzarsi pienamente. Dunque, si potrebbe dire, secondo il Papa, che se l'eros si sviluppasse secondo la sua vera natura, diventerebbe semplicemente agape. Il vero problema è che l'eros può essere deformato, diventare ebro e indisciplinato, sono parole del Papa, seguire false vie di divinizzazione, può diventare la via per asservire e abusare gli altri, abusare nel senso letterale, e per non entrare in vera comunione con gli uomini, ma al contrario, l'eros può essere una forza di disgregazione, in contraddizione con se stesso, con la sua origine. Solo nella misura in cui l'eros si configura secondo l'agape diventa se stesso, solo nella misura in cui diventa comunione e condivisione del modo di amare che è proprio di Dio, si realizza pienamente come comunione di vita e di amore con gli altri uomini, e l'uomo attinge la felicità, come dice il Papa. Ciò detto sull'eros, in questa enciclica, c'è una questione sulla quale vorrei fermarmi e richiamare anche la vostra attenzione ora, perché è essenziale per cogliere la verità agapica dell'eros. Oggi noi non è che abbiamo difficoltà a propagandare una visione dell'eros che diventi anche amore, affetto, amore, cura verso l'altro, attenzione, tenerezza, e se ne parla tantissimo di questo. Soltanto si percepisce questa prospettiva dell'eros in una forma sentimentale. Inevitabilmente vengono fuori due limiti. Il Papa si ferma su questi due limiti della visione sentimentale dell'eros nella nostra cultura. Il primo limite riguarda proprio il modo sentimentale di vivere questa agapicità dell'eros, come se eros e agape fossero forme del sentimento. Ma l'amore non è riducibile al sentimento, tantomeno alla passione. Dice giustamente il Papa, i sentimenti vengono e vanno. La loro caratteristica è la dipendenza da fattori incontrollabili o poco controllabili, vengono e vanno per forza propria. Affidarsi solo a sentimenti significa affidarsi alla sabbia, al vento e alla sabbia. Il sentimento può essere il momento magico, la grazia di un istante, magari un istante prolungato, ma se rimane sospeso a se stesso cade. Ovvero, con le parole del Papa, il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell'amore. Solo se la scintilla prende tutto l'uomo, solo se impegna e infiamma tutto il suo essere, allora il sentimento diventa amore maturo, adulto, diventa amore nel quale la persona si incarna pienamente e si esprime con tutto il suo essere. Quando la persona si innamora, l'inizio, il momento magico, domina il sentimento. Ma quando domina il sentimento, l'amore è sempre a rischio. Ha radici leggere, sono appena piantate. Questa strana realtà la si constata ampiamente nella vita delle persone e nell'esperienza dell'amore umano. Tante fiamme si spengono presto, come si sono accese misteriosamente, così si spengono, spesso altrettanto misteriosamente. Solo se il sentimento diventa decisione, progetto dell'unidualità o della duounità, allora diventa dimensione pienamente assunta e fatta propria dalla persona e può diventare oggetto dell'azione intelligente e finalizzata della persona, perché l'unità si edifichi e cresca costantemente. Ebbene, il Papa sottolinea come questo processo mediante il quale il sentimento deve diventare decisione è un processo che rimane continuamente in cammino. L'amore non è mai concluso e completato. Si trasforma nel corso della vita, matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso. Idem velle atque idem nolle. Qui il Papa cita Sallustio, la congiura di Catilina. Volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa è quanto gli antichi hanno riconosciuto come autentico contenuto dell'amore. Il diventare l'uno simile all'altro che conduce alla comunanza del volere e del pensare. Il sentimento deve diventare decisione, deve diventare costruzione della comunanza del volere e del pensare, deve diventare edificazione intenzionale dell'unità. Il secondo limite del modo sentimentale di vivere l'agapicità dell'eros è costituito dal fatto che esso, l'eros, si estende, quando è puro sentimento, solo ai quelli ai quali il sentimento stesso si estende. Ci sono persone verso le quali non si dà o non si dà più il sentimento dell'amore. Ci sono persone antipatiche, ci sono persone odiabili, ci sono persone che deludono. Il sentimento seleziona, fa gerarchie, accetta o rifiuta su una base spesso arbitraria o fondamentalmente arbitraria. E questo è un limite che forse ha maggiore forza del primo, perché se il primo può essere affrontato secondo la misura della forza di volontà, e all'inizio il sentimento ha pur sempre il sostegno, può sostenere in qualche modo all'inizio anche la volontà, perché la volontà all'inizio ha l'impulso del sentimento. Il secondo invece, il secondo limite, vede la necessità di lottare contro se stessi, contro quella parte di sé che sente diversamente o addirittura in modo opposto, ed è un compito difficile, assai difficile. Questi due limiti possono essere presenti anche nella storia dell'uomo con Dio. Vivendo però adeguatamente questa storia possiamo superare i due limiti e attuare l'amore in pienezza, sempre imperfettamente, anche nella sua verità umana. Anzi, solo attraverso la storia d'amore dell'uomo con Dio, il secondo limite può essere davvero affrontato. C'è bisogno, per diventare capaci di amare anche chi ci odia, non soltanto l'odiabile, la persona odiabile, la persona che ci odia, per diventare capaci di un amore che raggiunge tutti, c'è bisogno di una forza che solo dall'alto può venire. C'è una strana logica nell'amore, nella chiamata dell'uomo all'amore. L'amore è il cuore dell'uomo. Ma solo Dio può dare all'uomo un cuore capace davvero di amare. Questa storia dell'uomo e dell'amore tra l'uomo e Dio è centrale o abbastanza rilevante nell'enciclica del Papa. Il Papa ci si ferma, ed è interessante perché poi ci consentirà di vedere ancora meglio la figura di Maria. Perché secondo il Papa, anche nel rapporto fra l'uomo e Dio c'è il momento del sentimento all'inizio. Cioè la scintilla della scoperta dell'amore di Dio in Cristo. È chiaro che il Papa qui pensa non al cristiano anagrafico, pensa al cristiano consapevole, cioè al cristiano che ha fatto l'esperienza in qualche modo di Dio, della presenza di Dio, del suo amore, in qualche modo ha assunto personalmente la fede. Il Papa sottolinea come questa esperienza viene fatta da tanti, l'hanno fatta per primi gli apostoli, ma poi dopo, attraverso la mediazione della Chiesa, innumerevoli altri l'hanno fatta. Dice il Papa al numero 17: anche nella successiva storia della Chiesa il Signore non è rimasto assente, sempre di nuovo viene incontro attraverso uomini nei quali egli traspare, attraverso la sua parola, i sacramenti, specialmente l'Eucaristia, nella liturgia della Chiesa, nella sua preghiera, nella comunità viva dei credenti. Noi sperimentiamo l'amore di Dio, percepiamo la sua presenza e impariamo in questo modo anche a riconoscerlo nel nostro quotidiano. Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci per primo. Per questo anche noi possiamo rispondere con l'amore. Dio non ci ordina un sentimento che non possiamo suscitare in noi stessi. Ci ordina un sentimento che può nascere in noi, e di fatto nasce perché egli ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore. E da questo prima di Dio può come risposta spuntare l'amore anche in noi. Però il sentimento originario, la fiammata iniziale nei confronti dell'amore di Dio, non può e non deve rimanere in forma sentimentale. Queste parole del Papa li capiamo bene oggi, forse meglio che in altri tempi, non so, ora questa è un'affermazione un po' forte, ma però io sto pensando ai tanti movimenti di risveglio cristiano che ci sono oggi e che tutti più o meno conosciamo. E anche come è facile vedere in questi movimenti la fiammata iniziale e lo spengimento successivo. Non è infrequente che ci siano esperienze forti che prendono, si trovano persone lontanissime da Dio, si ritrova dopo un anno, ho incontrato, sì, sembrano, non parlano altro che del Signore Gesù. Dopo 2 anni, in molti casi è cambiato, o in certi casi è cambiato. Il sentimento, l'emozione, anche la convinzione, che sembrava così solida, si è inclinata. Dice il Papa, l'incontro con le manifestazioni visibili dell'amore di Dio può suscitare in noi il sentimento della gioia che nasce dall'esperienza dell'essere amati. Ma tale incontro chiama in causa anche la nostra volontà e il nostro intelletto. Il riconoscimento del Dio vivente è una via verso l'amore, e il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell'atto totalizzante dell'amore. Dobbiamo, cioè, anche nel rapporto con Dio, passare dal sentimento alla decisione, alla comunione della volontà, alla comunione del pensare e del volere, diventare sempre più uno con Lui, in modo che a un certo punto la volontà di Dio sia la nostra volontà e la nostra volontà coincida con quella di Dio. Dice il Papa, la storia dell'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento, e così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. La volontà di Dio non è più per me una volontà estranea che i comandamenti mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà in base all'esperienza che di fatto Dio è più intimo a me di quanto lo sia io stesso. Allora cresce l'abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia. È il numero 17. Solo in questo modo diventa possibile amare tutti. Cioè trovare l'amabilità di ogni essere umano. Perché questo non ci è dato dalla psicologia. Non ci è dato dal sentimento semplicemente, non ci è dato dalle emozioni. Questo può essere dato soltanto da qualcosa di diverso e di più, soltanto da questa unione con Dio. Soltanto così si rivela possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato dalla Bibbia, da Gesù. Esso consiste appunto nel fatto che io amo in Dio e con Dio anche la persona che non gradisco, sono parole del Papa, e neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà, arrivando fino a toccare il sentimento. Secondo il Papa, la grazia potrebbe anche plasmare il sentimento, darci un sentimento anche là dove c'è il vuoto del sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo amico è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro, scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le organizzazioni a ciò deputate, ma appunto lo vedo con gli occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie, posso dargli il mio amore, quello di cui ha bisogno. Il Papa si ferma su questo tema nel numero 18 dell'enciclica, per sottolineare appunto che vi è qui uno dei punti cruciali della circolarità fra amore di Dio e amore del prossimo. L'amore di Dio e l'amore del prossimo sono in un rapporto circolare, ma si può dire che soltanto l'amore di Dio, che diventa unione con Dio, consente il vero amore del prossimo. Fino alla sua pienezza, fino alla sua universalità, fino all'amore dei nemici, fino all'amore di quelli che non sono amabili. Il Papa in modo esplicito non tocca questo estremo dell'amore, però lo cito io perché questa nella tradizione orientale, forse lo sapete, ma nella tradizione orientale l'amore dei nemici, specialmente in quella russa, è la cartina di tornasole dell'esistenza cristiana in pienezza. Amare i propri nemici. L'amore è il carattere tipico, è la punta culminante, è in un certo senso ciò che dimostra che Dio è presente nell'uomo in modo immediato, pieno. È una prova dell'esistenza di Dio, si potrebbe dire in termini orientali. A questo punto del nostro percorso possiamo cominciare a parlare di Maria e non sarà scandaloso dire quello che mi appresto a dire ora, cioè che nella sua prima enciclica, Benedetto XVI, di fatto, anche se non con esplicite parole, presenta Maria come la donna dell'eros pienamente realizzato. Ripeto quanto appena detto, cioè il Papa non dice esplicitamente questo, ma quel che dice del rapporto di Maria con il suo Signore richiama decisamente, lo noteremo, quel che egli stesso ha detto dell'eros e della verità agapica dell'eros. Perché in Maria, in fondo, il desiderio umano di unità con Dio si compie nel senso più pieno, più vero e più perfetto. Veniamo a vedere da vicino questa cosa, specialmente guardando al numero 41 dell'enciclica del Papa. Voi sapete bene, lo avete sicuramente già visto ampiamente, che il Papa nel numero 41 dell'enciclica presenta l'immagine di Maria, Madre del Signore e specchio di ogni santità, partendo dalla traccia del Magnificat, perché appunto il Papa dice che il Magnificat è un ritratto, per così dire, dell'anima di Maria. Per cui la traccia che assume è appunto quella del Magnificat, sia pure in modo del tutto iniziale. E sottolinea proprio il fatto che Maria parla di sé come una donna totalmente orientata a Dio, totalmente orientata alla comunione con Dio. Se è vero, e l'abbiamo già notato, che l'eros è per il Papa un impulso, una forza che contiene il sogno originario dell'uomo, che è l'unificazione con Dio, allora si può ben dire che questo impulso si attua fin dall'inizio in Maria in modo intenzionale e in modo pieno. Scrive il Papa, riferendosi all'incontro tra Maria e Elisabetta, «Magnificat anima mea Dominum», dice in occasione di questa visita, «l'anima mia rende grande il Signore», ed esprime con ciò tutto il programma della sua vita. Non mettere se stessa al centro, ma fare spazio a Dio incontrato sia nella preghiera che nel servizio al prossimo. L'assoluta centralità di Dio nella vita di Maria illumina la sua umiltà, la sua fede, la sua speranza. Essa si pensa e si vuole come totalmente al servizio di Dio e del suo volere. È la sua ancella, totalmente disponibile. Vive nella luce delle sue promesse e crede nella sua parola. Maria, cioè, ha assunto in modo pieno e totale il progetto dell'unione con Dio, della comunione con Dio. La parola dell'amato è il suo spazio vitale, il suo giardino, il suo tutto. Il Papa usa, non casualmente, delle immagini spaziali per parlare del rapporto tra Maria e la parola. Dice il Papa, il Magnificat, un ritratto, per così dire, della sua anima, è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio. Così si rivela che lei, nella parola di Dio, è veramente a casa sua. Ne esce e vi rientra con naturalezza. Immagine spaziale della casa. La dimora di Dio, di Maria, è la parola del suo Signore, la parola dell'amato. L'amore di Maria non è solo un sentimento, per quanto pio e devoto. Ha la stabilità della decisione vitale, del progetto di vita. È un abitare con l'amato e presso l'amato. È un lasciare la propria casa per fare della sua, dell'amato, la nuova e definitiva casa. L'identità di Maria passa attraverso la sua unità con l'amato. A me è piaciuta molto questa immagine spaziale del Papa. La dimora, infatti, la casa, non è per l'uomo soltanto un luogo esteriore, il luogo del suo stare. È qualcosa di più. È un luogo spirituale. È un'estensione dell'anima. Per un verso, noi siamo nella casa, ma per un altro verso possiamo anche dire che la casa è in noi. Forse è per questo che la casa ci rivela. Queste considerazioni ci serviranno, tra breve, anche per dire qualcosa sulla maternità divina di Maria. Maria ama il suo amato, il Dio, il Signore Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la sua forza. Maria ama il suo Dio con tutta la donazione definitiva ed esclusiva di una donna totalmente data. È la realizzazione esemplare della fede di Israele, dell'amore di Israele per il suo Signore e sposo. E ciò anche per lei si applica pienamente la legge dell'amore che il Papa riprendeva da Sallustio, e cioè idem belle atque idem nolle. Vogliono e non vogliono le stesse cose, un'unica volontà. Ella accetta un suo volere, ma il suo volere è il volere stesso dell'amato. Come dice il Papa Benedetto, ella parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela inoltre che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. L'effetto primo ed evidente di questo pensare e volere in unità con Dio è l'amore che mostra verso chi è intorno a lei, che Maria mostra verso chi è intorno a lei, chi incontra. In quanto credente, scrive il Papa, che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Noi lo intuiamo nei gesti silenziosi di cui ci riferiscono i racconti evangelici dell'infanzia. E poi il Papa fa diversi esempi di questo amore: Cana, la croce, i discepoli intorno a lei nell'attesa dello Spirito Santo. Perché appunto Maria, donna totalmente data per gli altri, perché donna totalmente data all'altro, al suo Signore, a colui il cui essere è la perfetta coincidenza di Eros e Agape. Ma l'effetto sommo e culminante dell'amore di Maria per il suo amato, per il suo Signore, è la sua divina maternità, dice il Papa con straordinaria e intensa espressione. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. Maria può generare la parola di Dio fatta carne perché la sua interiorità è totalmente conquistata dalla parola dell'amato. Certo, la generazione è opera dello Spirito, ma si può dire che essa è stata resa possibile dal fatto che Maria era già abitata interiormente dalla parola. Ella abitava la parola. In qualche modo la parola era già diventata sua intimità, sua dimora, estensione dell'anima. Maria, per la potenza dello Spirito, può generare la parola perché già contiene in sé la parola. Per l'amore, la forza unitiva, che fin dal primo istante della sua esistenza l'ha mossa verso il suo amato. Nella maternità divina di Maria, in tal modo, si rivela un aspetto dell'amore sul quale forse Deus Caritas Est non si ferma molto, ma è estremamente importante. L'amore tende a generare l'amato, a dargli vita, a dargli forma nella storia donandogli un figlio. Generare un figlio con chi si ama è l'esperienza massima dell'amore. Il figlio è l'immagine viva dell'amato e dell'amore che lo ha generato. Maria è pronta ad essere la madre del Salvatore, a generare in forma umana la parola di Dio perché è totalmente abitata dall'amato e dalla sua parola. Giunto a questo punto, e concludo tra breve, posso sperare di non sembrare eccessivo o addirittura irriverente se dico che Maria è, nella luce dell'enciclica Deus Caritas Est, una donna nella quale il senso dell'eros si manifesta in modo eminente e insuperabile. Maria è una donna che ha vissuto con tale radicalità e pienezza l'amore per il suo amato da esistere totalmente per lui e in lui e con lui per gli altri, ed ha avuto la gioia immensa che ogni amante persegue, la gioia di dare vita all'amato donandogli un figlio, il figlio, la parola fatta carne. Amore unico quello di Maria, nel quale da sempre l'intuizione dei fedeli ha riconosciuto la realizzazione più pura e perfetta dell'amore. Ed è per questo che vorrei concludere con le parole del numero 42 della Deus Caritas Est, perché in fondo riassume un po' quello che abbiamo detto finora. Le testimonianze di gratitudine a lei, a Maria, tributate in tutti i continenti, in tutte le culture, sono il riconoscimento di quell'amore puro che non cerca se stesso, ma semplicemente vuole il bene. La devozione dei fedeli mostra al contempo l'intuizione infallibile di come un tale amore sia possibile. Lo diventa grazie alla più intima unione con Dio, in virtù della quale si è totalmente pervasi da Lui, una condizione che permette a chi ha bevuto alla fonte dell'amore di Dio di diventare egli stesso una sorgente da cui sgorgano fiumi di acqua viva. Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra cos'è l'amore e da dove esso trae la sua origine e la sua forza sempre rinnovata.
Ringraziamo dal profondo del cuore Don Basilio Petrà per questa lezione di approfondimento. che era necessaria, dell'enciclica del Papa, percorsa nelle sue componenti più profonde, per parlare appunto di ciò che Giovanni intitola Deus Caritas Est. Cos'è questa agape? E allora, davanti alla poliedrica valutazione e interpretazione della parola amore, che corre dappertutto nel mondo e sulle bocche di ciascuno, ecco che il Papa, e Don Basilio ce ne ha mostrato le radici e le ramificazioni, ritorna all'esperienza, sì, ma soprattutto alla sorgente, per mostrare alla fine che Dio è amore e che tutta la creazione ed ogni creatura vive d'amore, un amore certamente bisognoso, dicevamo e diceva, di essere purificato, perfezionato, ampliato, completato. Ed ecco allora che la Vergine Maria si staglia davanti a noi come la realizzazione più alta e il compimento dell'amore. Quest'ultimo cenno che Don Basilio ha fatto, aver dato a Dio un figlio, è il significato supremo di aver amato Dio, avergli dato in tale comunione di pensiero, di volontà, di spirito, di anima e di corpo, di avergli dato in una comunione totale con Lui il Figlio fatto carne delle sue carni. C'è da restare davvero in estasi. Io credo che l'eros e l'agape di Maria sia diventato estasi, adorante e servizio operante. Grazie di nuovo a Don Basilio, e ora, se qualcuno ha domande da